e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il primo ospite. Si tratta di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, parlamentare per tante legislature, quindi uomo di grande esperienza per quel che riguarda la politica italiana e anche grande attenzione ai temi del volontariato.
Io aggiungerei uomo di tanti chilometri.
Sì,
perché io penso che
continua a viaggiare parecchio, vero Giuseppe Lumia?
In macchina tantissimo.
Sì. Da giovane ancora questo tra virgolette vizio non sono riuscito a togliermelo, sempre in giro.
Allora Giuseppe Lumia, prendiamo in considerazione forse il tema principale del giorno, se ne parla su tutti i giornali, io qui ho davanti a me il Corriere della Sera, la fuga è finita, arrestato Filippo Turetta, era in Germania fermo in autostrada senza soldi e benzina. E poi, insomma, ci sono informazioni sulle ultime terribili ore di Giulia, che lui ha assassinato. Anche i genitori dell'assassino alla fiaccolata che c'è stata. Il padre dice, sembrava il figlio perfetto. Il papà della vittima dice, ragazze, denunciate. E poi c'è una lettera, la lettera della sorella di Giulia, che si chiama Elena Cecchettin. Non chiamateli più mostri, sono figli del patriarcato. Poi naturalmente sono tante interviste agli esperti quest'oggi, però ecco Giuseppe Lumia, la politica su questi argomenti non è che si è molto interrogata nel corso dei decenni, insomma, oppure è una mia impressione? Poi vediamo un po' qual è.
C'è stato questo invito della Schlein alla Presidente del Consiglio, appunto alla Meloni, che mi è piaciuto, sperando che non sia una cosa come al solito che ha anche risvolti diversi, di
fare qualcosa insieme,
fare una legge insieme per l'affettività nella scuola.
Sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Lumia.
Sì, diciamo che la politica, essendo ammalata, arriva, ahimè, spesso in ritardo. Anche in questo caso è in notevole ritardo. La politica deve recuperare invece la sua antica, nobile funzione di anticipare i processi sociali, di guidarli, di prevenirli, di orientarli. Qui si tratta di una sfida che è nostra, nel nostro paese, in tutte le realtà sociali, in tutti i luoghi, in tutte le città, nelle aree interne, nord, sud, centro del paese, ma anche un problema che c'è in Europa, attenzione.
Certo, cioè non è solamente un problema mondiale. Chiaro.
Qual è il titolo principale? L'ha accolto la sorella di Giulia. Dobbiamo rompere con il patriarcato, bisogna superarlo. È all'origine di questo male. È un male quindi difficile da combattere. Ecco perché è necessaria la politica, perché ci vuole sistematicità e progettualità. Dobbiamo farlo sul piano educativo e culturale, quindi è necessario questo lavoro fatto sin da piccoli, in famiglia, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni, in tutti i luoghi sociali. E poi è necessario educare all'affettività e alla relazionalità. Attenzione, c'è anche da recuperare la capacità di gestire le crisi emotive. Quando si è in crisi emotive non bisogna usare la violenza, anche questo è un tema che va affrontato, su cui educarsi. E ancora, bisogna rafforzare i servizi di psicologia nelle scuole, bisogna sostenere la piena occupazione delle donne, perché solo delle donne libere, anche da questo punto di vista, soprattutto le donne adulte, possono allontanarsi da chi ancora esercita con violenza quella mostruosità del patriarcato. E poi bisogna, ecco, prevenire meglio i reati di femminicidio e di violenza. Mercoledì al Senato arriva un testo di legge che già era stato trattato alla Camera. Lì è il luogo di unire tutte le energie, di raccogliere la proposta della Schlein e di fare in modo che la politica, ecco, abbia questa funzione nobile, in grado realmente di andare alla radice del fenomeno ed evitare anche in questo campo di essere la politica del giorno dopo. Bisogna essere invece in grado di arrivare il giorno prima.
Allora, su Repubblica oggi a pagina 10 leggo: nelle scuole arriva l'ora per educare alle relazioni. Valditara, il ministro, vuole in aula psicologi e influencer. Io in queste ore ho anche ascoltato commenti di esperti che dicono, ma insomma c'è già un'ora di educazione civica che in qualche maniera dovrebbe comprendere anche questi argomenti. Cioè, come dire, abbiamo veramente bisogno di nuove di leggi ad hoc che riguardano la scuola, oppure regolamenti più che leggi, oppure insomma forse dovremmo sfruttare già quello che è a disposizione. Comunque, Claudio.
Ecco.
A me è piaciuto ieri un intervento, alle altre parole, di Vito Mancuso. Vito Mancuso spiegava, che poi le parole sono, diciamo, l'origine delle parole è molto interessante. Dice che la scuola ha un limite, cioè la scuola istruisce. Istruire vuol dire mettere dentro tutta una serie di nozioni che serviranno poi per una funzione lavorativa di altro genere. Ma la scuola deve anche educare, e educare vuol dire praticamente tirare fuori. Quindi è un doppio lavoro. Che se ben fatto sono un lavoro, cioè c'è bisogno di mettere dentro delle cose, ma anche di far emergere.
Bene, quindi qua si pone il problema della scuola, del ruolo della scuola. Poi sentiremo anche su questo tema una sociologa, Mariella Orsi, fra poco. Ma insomma, intanto, Giuseppe Lumia, una tua impressione.
Ecco. Ecco, sistematicità è il compito della politica, perché se abbandoniamo la scuola a se stessa, come si è fatto in questi anni, e allora è difficile poi dargli quest'ulteriore funzione così raffinata, così forte, così progettuale. E quindi è necessario, ecco, smetterla con il negare la questione sociale. C'è una questione sociale profonda che abbraccia tanti malesseri. Questo del patriarcato ha bisogno di un investimento sociale senza precedenti. Faccio un esempio: abbiamo bisogno in ogni scuola di pedagogisti e di psicologi, abbiamo bisogno che ci sia oltre quell'ora di formazione alla relazionalità, alla affettività, ma anche bisogna seguire, bisogna essere lì presenti nelle scuole, che mi auguro diventino tutte a tempo pieno, in grado quindi di far emergere quell'aggressività, quei segnali, per stopparli per tempo, per recuperare quei giovani, soprattutto maschi, che vanno nella direzione del patriarcato. Quindi è un lavoro di lunga lena, serio, profondo, che richiede un passo che la politica deve darsi per evitare che sia solo sensazionalismo, indignazione, e poi alla fine sempre
tutto
la politica del
come
giorno
prima.
Dopo.
Allora, Giuseppe Lumia, io direi mettiamo adesso una canzone, che tra l'altro è una canzone che ha a che fare con il rapporto uomo-donna e anche con la possibilità che la donna deve avere di dire no a un certo punto, di rompere certe relazioni senza che questo abbia delle conseguenze terribili, come in questo caso, che uomini che non accettano che certe relazioni finiscano. E la canzone che ascolteremo di Fiorella Mannoia ha per titolo Nessuna conseguenza. Poi torneremo a parlare con Giuseppe Lumia, anche perché ci sono due temi importanti che ci piacerebbe commentare con Lumia, e cioè si è svolto il vertice antimafia a Firenze nella giornata di ieri, nella giornata di sabato, e poi la vittoria in Argentina di un candidato che viene normalmente definito ultraliberista, che ha promesso di mettere mano al problema di questo paese, che ha un'inflazione del 140%, se non sbaglio, una cosa incredibile. Ma insomma, intanto adesso ci ascoltiamo Fiorella Mannoia, Nessuna conseguenza, qui su RWS.
A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. E ripetevi dicevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione. Ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te sostare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza di te sostare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. Invece pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza. Di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Nessuna conseguenza.
È una canzone che fa riflettere, questa di Fiorella Mannoia. Claudio?
Sì, proprio su questa volevo, penso che Giuseppe e anche Roberto saranno d'accordo con me, essendo tre maschietti. Mi raccomando, non andate all'ultimo incontro chiarificatore, perché quando avete deciso, avete rotto questo rapporto, non andate a quell'incontro. Lo dico da uomo, perché quell'incontro spesso può essere definitivo per un uomo. E questo le donne non ce l'hanno nella testa.
Eh sì, questo naturalmente Claudio fa riferimento anche a delle esperienze concrete di persone che appunto sono andato all'ultimo appuntamento chiarificatore che si è rivelato fatale. Vale la pena comunque di nuovo citare questa frase della canzone: non sei necessario alla mia sopravvivenza. Questo gli uomini lo devono accettare. Cosa strana, ecco, dice: avevo un figlio che ideale, ha detto il padre di Filippo Turetta, che invece si è dimostrato, vabbè, è quello che è stato. Ne parleremo ancora con Mariella Orsi fra un poco, la sociologa.
E
Mariella
domani
Orsi.
Con Paola Alberti, la mamma di Michela, che appunto andò purtroppo a questo ultimo appuntamento.
Quindi la mamma di una vittima. Giuseppe Lumia, cambiamo argomento e prendiamo in considerazione un vertice che c'è stato sabato sul tema della mafia. Un l'ennesimo vertice antimafia. Uno potrebbe dire: ma questi vertici e in generale questa riflessione dell'antimafia porta delle conseguenze, ha una, come dire, una riflessione che poi ha una ricaduta pratica? Ecco, qual è la tua opinione come persona che ti sei occupato da sempre della mafia? Ricordiamo che sei stato anche presidente della commissione parlamentare antimafia.
C'era anche sabato la presidente.
Ecco, allora, sentiamo Giuseppe Lumia.
Sì, questa è stata un'iniziativa
della
Fondazione
sì.
Caponnetto, esatto, che da 33 anni, grazie a questa intuizione proprio di Caponnetto, organizza questo vertice, che è un momento molto serio, un momento di verifica e di progettualità. Quest'anno la verifica e la progettualità è stata di valore, perché il tono era quello del confronto, del dialogo, e il tono era anche quello naturalmente di fare un salto di qualità nella progettualità antimafia. Questo salto di qualità ci deve far capire che il nostro paese è diventato abbastanza bravo nell'antimafia del giorno dopo. Si sono ottenuti risultati, giorno per giorno ci sono arresti, si colpiscono boss, ma le mafie ancora resistono. Resistono perché? perché hanno tre caratteristiche che ancora non riusciamo ad aggredire. Hanno un vincolo organizzativo di appartenenza, il vincolo mafioso, che è in grado di resistere alla cattura e alla morte dei loro capi. Ad esempio, non è che con la morte di Reina sia finita Cosa Nostra, e così adesso con quella recente di Matteo Messina Denaro. Quindi è necessario colpire quel vincolo va disarticolato, e quindi ci si è chiesto, ecco, come fare questo lavoro. L'altra caratteristica è quella delle collusioni. Le mafie non sono un corpo a parte, sono un corpo che convive con un sistema malato nell'economia, nella politica, nella stessa società. E l'altra caratteristica forte delle mafie è che hanno un piede nel territorio, in quel contesto, in quel quartiere, in quel paese, in quella città, e un altro piede nella globalizzazione, dove si sono evolute e dove giocano con l'economia finanziaria. Per colpire queste tre caratteristiche delle mafie bisogna spostarsi all'antimafia del giorno prima. Ecco il messaggio della fondazione, il lavoro che si è svolto sabato, ed ecco che bisogna soprattutto fare un salto di qualità. Ne cito tre questioni: fare un salto di qualità nella lotta al riciclaggio mondiale e locale. È possibile farlo, bisogna naturalmente avere quel piglio organizzativo, quella voglia di andare a colpire dove nasce la ricchezza, dove questa ricchezza fluisce, quali sono i colletti bianchi, quali sono i meccanismi che li fanno diventare sempre più ricchi e potenti. La seconda cosa che bisogna fare, importantissima, è quella di spezzare il welfare mafioso, quello che loro organizzano. Quando un boss viene catturato, subito si prendono carico della famiglia e dei figli, e quel modo per legittimarsi, per garantire solidità alla base mafiosa, io chiamo a questa mafia di cui i grandi boss che si arricchiscono hanno bisogno. E qui va fatto un lavoro sociale nei quartieri, va fatto un lavoro contro la povertà, va fatto un lavoro educativo, culturale, ed è possibile farlo. Ci sono esperienze interessanti che andrebbero anche qui sistematizzate e rese continue. E la terza cosa che bisogna fare è difendere, ecco questo punto che mi è molto caro perché mi ci sono speso con tutte le mie forze, la legge cosiddetta sul doppio binario, cioè quel corpus di norme, quel sistema articolato di leggi che fanno parte oggi del codice antimafia, che sono in grado di colpire la specificità mafiosa, quindi quella rigoroso modo di agire contro le mafie che non deve essere annacquato, che non deve essere smontato, che non deve essere disarticolato.
Allora, eravamo presenti anche noi come Radio RWS, come sempre tutti gli anni, e devo dire, Giuseppe, che l'altro tema importante è che questa mafia viaggia, che giustamente è stato il tema anche importantissimo che hai messo anche tra i punti della antimafia del giorno prima, perché la mafia sta viaggiando su temi tecnologici veramente forti, quindi inventa di tutto. Addirittura abbiamo visto sulle opere d'arte, e ci ha colpito questo, cioè falsi d'autore senza essere firmati che vengono venduti a milioni e poi non li compra nessuno, ma questi soldi spariscono come sparisce l'IVA. Insomma, diciamo che questa mafia è veramente tecnologica oggi, e quindi se non si pone dall'altra parte dei mezzi, delle risorse forti, è difficile farla diventare del giorno prima.
Ecco, però mi pare che questo governo sia abbastanza attento, oppure diciamo ci sono anche qui delle, insomma, dei malumori in rapporto all'azione?
No, ci sono delle contraddizioni. Ha fatto bene sull'ergastolo ostativo, ha fatto malissimo ad esempio a cancellare nel PNRR gli investimenti per recuperare i beni confiscati e rimetterli nelle mani, nei quartieri, del volontariato, dell'associazionismo, nella lotta alle povertà. Mm-hmm. Ha fatto male ad esempio sugli appalti, che è un altro settore strategico delicato, a liberalizzare di fatto il subappalto. E quindi cito queste due cose, che sono le due cose che più mi bruciano, per far capire che c'è un atteggiamento ondivago e contraddittorio. Anche la lotta alla mafia deve darsi un piglio sistemico e progettuale, dove tutti, maggioranza e opposizione, in base al cammino che si fa anno per anno, si verificano i risultati, si implementano gli obiettivi perché liberarsi dalle mafie è un grande processo veramente di libertà, è un grande processo di sviluppo di un territorio, di un paese, del contesto globale.
Quindi paradossalmente, mentre a volte si sente dire la mafia porta lavoro, in realtà lo strozza sostanzialmente, perché...
Io dico sempre ai ragazzi nelle università, nelle scuole superiori, ho detto: verificate, studiate le regioni dove c'è più presenza di mafia e scoprirete che lì ci sono più disagi, c'è meno lavoro, meno servizi di welfare, insomma si è più indietro. Quindi questa è una favoletta, perché la mafia per ogni lavoro che dà ne fa perdere 6-7, questa è la stima scientificamente rilevata.
Ok, allora siamo in conclusione.
La vice procuratrice di Milano ha detto una cosa molto interessante: non credete che ci sia più libero mercato, perché la mafia riesce a inquinare il mercato.
Certo, lo strozza praticamente, lo rende, come dire, un monopolio nelle mani di qualcuno. Allora, concludiamo facendo riferimento molto veloce, purtroppo, all'Argentina. Un nuovo presidente argentino che si propone come ultraliberista, come formula, come soluzione per i problemi molto gravi di quel paese. Ecco, una battuta a Giuseppe Lumia: non è che l'altro candidato fosse un personaggio, come dire, di estrema sinistra, per intenderci, no, proprio per niente, però vediamo un poco. Ma proprio una battuta,
l'Argentina, Sì, l'Argentina è un paese dannato, nel senso che è attraversato da estremismi che storicamente lo hanno sempre dilaniato. Abbiamo avuto i desaparecidos, c'è una repressione storica senza precedenti, abbiamo un sistema di povertà, oggi di inflazione micidiale, e continua in questa ricerca ancora più estrema. Javier Milei è proprio quest'ultima soluzione, la più estrema delle estreme, una soluzione che rischia di mandare in frantumi l'Argentina. Si presenta come una soluzione che proverà a cambiare tutto, invece rischia di affondare del tutto l'Argentina. Quindi è una risposta
populista, quello che potremmo dire,
populista, sovranista, ultraliberista. Pensate che è anche disposto a liberalizzare la vendita dei propri organi vitali. Quindi i poveri si organizzano, perché i ricchi di tutto il mondo sanno che in Argentina possono recuperare reni e possono recuperare.
Staremo a vedere, speriamo poi che con nel corso del mese, degli anni, certe cose
A me ha colpito che l'ho visto in alcuni espressioni quando faceva i comizi, è un giovane Trump.
Sì, chiarissimo. Allora concludiamo.
Un più estremista.
Pensato un po'. Allora concludiamo dicendo che oggi è la giornata mondiale dell'infanzia, e vorrei ricordare, tra le tante situazioni dell'infanzia, che il 40% della popolazione a Gaza è minorenne. E oggi c'è un titolo sul Corriere della Sera, a pagina 14, quindi non proprio da prima pagina. Disperati al buio sotto i teli. Giornata mondiale dell'infanzia. Grazie allora Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. A risentirci, a presto.